Eminenza, in questo seminario che parla di escatologia e quindi di realtà ultime, lei ha proposto come modello concreto proprio per la riflessione su queste che sono le cose fondamentali, anche se sembrerebbero nell'opinione pubblica sempre più distanti, i santi. Ecco, in sintesi, qual è il messaggio che ha voluto portare con questa sua relazione?
Volevo dire che luoghi teologici classici della teologia, i più importanti, sono la Bibbia e quindi anche la riflessione teologica e filosofica sul dato scritturistico. Però non dobbiamo trascurare quelle voci che noi chiamiamo di periferia, ma che sono altrettanto importanti, e cioè io ne cito solo due. La voce dei letterati, i quali colgono l'essenza dello spirito del loro tempo e sanno esprimere le difficoltà, sanno esprimere le angosce, sanno esprimere anche le aperture eventuali dei loro contemporanei verso una realtà trascendente oppure verso una realtà immanente, totalmente immanente. Ma secondo me, il partner più importante per questo tema dell'escatologia dovrebbe essere rappresentato dal santo. Noi abbiamo una biblioteca enorme di santi che non sfruttiamo. I santi sono coloro che collegano esistenzialmente, oltre che teoricamente, perché alcuni anche teoricamente, come San Tommaso, Sant'Agostino, eccetera, collegano l'esistenza terrena con la vita eterna. Quindi per i santi l'aldilà, le realtà ultime, sono realtà che sostengono il loro pellegrinaggio sulla terra. Ora, questo è da valorizzare molto bene. E tra i santi, i martiri, sono quelli che più fanno vedere all'evidenza come il loro martirio, la loro uccisione cruenta in odio alla fede, il loro martirio apre la porta del paradiso, apre l'abbraccio col Padre. E quindi io credo che una maggiore attenzione a questi partner letterati, ma soprattutto i santi, dovrebbe essere data dalla cosiddetta teologia, come dire, di alta qualità. Perché sembra che venga diluita la qualità teologica se uno si affida anche a questi luoghi teologici che abbiamo chiamato periferici, come la letteratura, la poesia, il cinema, teatro, eccetera, e soprattutto la geografia, cioè la teologia dei santi, dei quali si è scritto anche parecchio, però è una teologia che non viene utilizzata adeguatamente, secondo me, ovviamente.
Il seminario Ratzinger, giunto alla sesta edizione, lo vediamo anche da quante persone sono in aula oggi, mostra una grande popolarità e attenzione. Ecco, perché secondo lei il pensiero teologico di Josef Ratzinger è così attuale e riscuote così grande interesse ancora oggi?
E perché il cardinal Ratzinger, che è stato anche un grande pastore, è colui che ha riflettuto molto sulle realtà fondamentali della fede e quindi non solo sull'escatologia, ma anche sulla realtà cristologica, sulla Trinità, sulla sacramentaria, eccetera. Quindi il cardinal Ratzinger, come teologo professionista, ha molto approfondito questi aspetti e ha molto valorizzato la teologia dei santi, perché lui cita nelle sue opere molte volte i grandi santi che sono stati eccellenti, eminenti, sia per dottrina e sia anche per come hanno esplicitato, illustrato, articolato anche la dottrina cattolica nel loro tempo. Ho già citato Sant'Agostino, San Tommaso, ma tutti i grandi santi sono stati anche grandi teologi, anche molte volte io lo vedo nel mio lavoro quotidiano, anche molte volte santi che noi consideriamo di seconda, terza e di ultima fascia, sanno articolare la loro vita di fede con tale precisione teologica e biblica da veramente da riuscire esemplari e da sorprendere positivamente.
Il premio Ratzinger, che viene anche un po' pubblicisticamente definito il Nobel per la teologia, si conclude con l'incontro in Vaticano e con Papa Francesco, come a sottolineare questa importanza. Questo colpisce anche in un periodo in cui in una certa opinione pubblica pubblicistica si vuole vedere una discontinuità tra Benedetto e Francesco anche nell'aspetto teologico.
Assolutamente no, perché Papa Francesco è un Papa di alta cultura teologica e pastorale, sta evidenziando maggiormente il lato pastorale, però lui ha una grande cultura teologica e soprattutto una grande ammirazione per la teologia dei santi. Se lei vede, Papa Francesco è molto aperto a valorizzare questi esemplari cristiani per far vedere come la vita cristiana può essere guidata anche dalla dottrina, dal catechismo fatto bene, eccetera, ma soprattutto può essere guidato da questi modelli di vita concreta che sono i santi. Sono i santi i quali hanno un aspetto particolarmente importante per la teologia contemporanea, e cioè quello che noi chiamiamo il problema dell'inculturazione e che spesso riduciamo a un argomento di pura tecnica teologico-pastorale. In realtà il tema dell'inculturazione è un tema di grande, di grande realtà agiografica, per il semplice motivo, mi spiego con un esempio. Un santo è colui che vive la sua cultura, e io parlo per esempio dei santi in America Latina, in India, in Giappone, in Asia, in Africa, in Europa. Il santo è colui che vive la sua cultura, ma la vive da cristiano. Quindi questa esperienza cristiana, che è culturale, sottolinea come il Vangelo può essere vissuto in maniera inculturata nel santo. Noi avremo adesso una beatificazione di un servo di Dio, martire Takayama in Giappone. Ecco, lui, pur essendo giapponese, anzi essendo giapponese, lui ha vissuto il Vangelo nella cultura giapponese, quindi nessuna cultura può essere allontanata dal Vangelo. Il Vangelo può essere vissuto, realizzato e anche esplicitato in ogni cultura del mondo. Il Vangelo non elimina nessuna cultura, ma è per tutte le culture.
Un'ultima domanda. Ukon Takayama, il samurai di Dio, questa figura davvero di grande fascino. Ecco, lei è stato docente di teologia, ha collaborato con Joseph Ratzinger in modo stretto alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Oggi c'è a volte la sensazione, magari anche tra chi teologo non è, che ci sia un dibattito molto polarizzato anche all'interno della comunità dei teologi su alcuni punti, in particolare del Magistero di Francesco, pensiamo alla Moris Letizia. Benedetto XVI e ovviamente anche Papa Francesco danno un'indicazione di senso diverso in questo, cioè di una possibilità di un ragionamento assolutamente franco e diretto, scientifico anche, ma meno polarizzato come forse a volte sembra.
Guardi, il dibattito fa parte dell'essere umano, domanda e risposta. Il problema è, anzi, la realtà dovrebbe essere quella di continuare il dibattito, però nel rispetto reciproco e soprattutto utilizzando i talenti delle rispettive posizioni, i punti forti, e procedendo così. Il dibattito va avanti così, e ci deve essere il dibattito. Io non direi polarizzazione perché, insomma, io almeno da parte mia non vedo questa polarizzazione, però senz'altro è utile il dibattito perché diciamo, le posizioni possono essere sempre più integrate e possono essere sempre più migliorate.